sembro un tradizionalista per eccellenza, ma il blocco basso più contropiede mi sembra la soluzione migliore per far male all'Atalanta, che è una squadra che concede molto la profondità. Vedevo che è la prima squadra per azioni difensive dei portieri fuori dall'area di rigore, quindi in questo caso i due portieri, se non sbaglio più Musso di Carnesecchi per ogni 90 minuti, sono stati bravi, diciamo, a uscire per andare, come dire, a interrompere in questo caso il contropiede che avviene con un lancio lungo verso la profondità da parte degli avversari, che comunque ovviamente è un bene per i portieri, ma vuol dire che lasci un po' di profondità in questo caso. Leao più possibile anche Chukwueze, mi immagino post Europa League potrebbe anche rigiocare. Sì. Magari, visto che comunque ha nella rapidità una delle sue caratteristiche principali, possono essere le armi per far male a una difesa che con i braccetti comunque molto forte, riescono a ribattere la maggior parte dei dribbling, ma non sono ovviamente veloci come gli avversari. Sì.
Albi, qual è il tuo telecronista preferito?
Sono cresciuto con le sue telecronache. Non vedo l'ora di vederlo a Pechino Express, quindi non posso che non dire Fabio Caressa.
Ma con chi è che partecipa a Pechino Express, scusa?
Con sua figlia.
Sua figlia?
Non so il nome, ma con sua figlia.
Non l'ho mai vista in TV, forse...
Non so, sicuramente in qualche programma mi ricordo di averla vista. Comunque, sai che a Pechino Express non è che ci sono sempre persone solo famose. Infatti è uno dei nostri obiettivi, no? Andare a Pechino Express.
Starebbe. Samu?
Ti farei per voi se andaste a Pechino Express. Sul telecronista, beh, Caressa è storico per tutti. Pardo è uno che mi diverte tanto, perché Pardo ogni tanto divaga, ma lo fa sempre con un ritmo veramente incessante, quanto parla Pardo durante le telecronache, quindi anche quando ti racconta l'aneddoto o la cosa, te mantieni comunque il ritmo gara, mentre invece ce ne sono altri che comunque adoro, come Marianella, che magari il ritmo gara lo perde al 100% quando ti tira fuori l'aneddoto, si eclissa quasi nel suo racconto e alla fine ci sono in area di rigore, non si sa come sono arrivati lì, mentre invece Pardo mi fa stare in adrenalina per 90 minuti, anche se fosse Verona Monza.
Si vede che qua c'è FIFA e PES.
Sì, è vero.
È abbastanza chiaro.
Anche se non gioco da 10 anni praticamente.
Noi giochiamo in azienda in pausa pranzo e sono veramente scarsi. Cioè, non giocavo a FIFA da tantissimo tempo, però infatti uso ancora l'alternativo. E
anch'io.
In realtà sono rimasto quello. E
pericoloso FIFA scarso. In pausa pranzo. Cioè, roba da non tornare al lavoro fino a...
Ma cioè, si spegne quasi automaticamente.
Ah, avete messo il timer, ok, sì. Si spegne.
E tuo Nick invece?
Ma sai che Marianella, per i tempi del... non so, ho Drogba in mente. E quindi sì, no.
Pensavo avesse...
mi è rimasto.
Mi è rimasto Borghi.
O Borghi. Stefano è...
Dimmi anche come stile.
Sì, l'abbiamo avuto anche come ospite a una nostra masterclass. È bravissimo, cioè incredibile.
Uno che sta uscendo molto bene ultimamente è Edoardo Testoni.
Ok.
Di DAZN, e lo vedo soprattutto dai commenti YouTube, sotto gli highlights. Viene spesso elogiato. Quando ci si sofferma sul telecronista negli highlights vuol dire che effettivamente il telecronista diventa anche protagonista e ha un... si esalta molto quando c'è il gol, e a volte nella nostra Serie A penso sia necessario farlo, perché alcune partite sono abbastanza soporifere.
Ci sta.
E quindi se riesci a viverle in questo modo, almeno te telecronista porti un po' di intrattenimento che a volte manca.
Quindi ecco. Rigore di Niang 1-0, lì ci si deve esaltare.
Sì, cioè, ti sembra davvero Drogba il Chelsea? Neanche
per magari darti una svegliata, perché magari dici almeno vedo l'highlights. Che comunque tu, Samu, sei un esperto di telecronache, cioè hai fatto nel corso, sì. Mi ricordo che facevate le prove, perché chi, i pochi che non conoscessero la sua voce o lo stessero vedendo in video, Samu è, vabbè, chiaramente un giornalista, parla di Fanta tanto e bene, e poi ho una domanda che mi assilla da settimane e aspettavo di averti qui, così è registrata la risposta, okay. Che mi dai, okay.
Che è contro di me, perché stiamo gestendo una squadra insieme, quindi secondo me...
Siete allenatore, vice allenatore?
Sì, lui ha fatto la squadra e la mette in campo, io...
Tu sei il vice, tu,
esatto.
Okay.
E poi abbiamo detto podcaster, giornalista e tutto, e anche content creator, perché anche su, certo. Instagram hai lavorato benissimo e il tuo profilo è cresciuto tantissimo, e quindi comunque telecronaca, storytelling in live eccetera, stai facendo tanta esperienza.
bravo, perché è quello che voglio fare, nel senso, ancora no, se mi dici tra 10 anni farai questo lavoro specifico, non ti so dire che cosa. Probabilmente il podcast da cui sono partito insieme a Nicolas è la cosa che mi piace di più. La telecronaca è molto emozionante da provare, da testare. Abbiamo detto bene, il corso in questo caso che ho fatto di telecronaca proprio insieme a Nick è molto emozionante, e ti dico di più, perché secondo me permette di viverti la partita un po' come può fare un match analyst, nel senso che quando parli della partita, quando la racconti, sei molto più sul pezzo rispetto a quando la guardi e basta. Il match analyst, almeno quando ho fatto anche il corso da match analyst, che cos'è che fa all'inizio? Stoppa la gara per analizzarla, play, stop, play, stop. La telecronaca ovviamente non lo può fare, però parlando a voce alta e raccontando la partita sei più concentrato. Parlando in questo caso di partite un po' più soporifere, soprattutto per le nuove generazioni di cui faccio parte, a volte il telefono è una tentazione molto grande, televisione con la partita davanti a te, cellulare in mano, quanti minuti ogni tanto si guarda di partita, a volte sono pochi. Quando la racconti a voce alta sei più concentrato, sei sul pezzo e capisci secondo me molte più cose.
E qua entro subito in tema, vabbè, dati e calcio, certo. Che essendo il podcast So che a Mentiano torniamo sempre lì, e mi collego al tema preparazione della partita come telecronista, giornalista, eccetera. Tu hai parlato di essere un match analyst durante, ma prima della partita, oggi, dato che comunque tu e Nick siete stati anche tanto precursori dell'utilizzo dei dati in un modo praticamente per la massa, fondamentalmente, potremmo dirlo.
L'obiettivo, quindi, è quello, sì.
Quindi sul tema Fanta, che è quello più applicabile, però li sapete usare anche molto bene, e avete fatto anche il corso con noi, quello Data Analyst, Match Analyst con Six, quindi sì, sapete anche di cosa parlate. Li useresti prima di una telecronaca per capire un attimo di più la partita, eccetera?
Certo, certo che sì, perché ti permettono di dire una cosa con una prova, nel senso, noi abbiamo fatto il corso anche di Elodie in comunicazione sportiva con Luca Marchetti, che è un giornalista di Sky. Questa cosa me la porterò dietro con me per sempre, perché disse una cosa secondo me molto importante. Disse che della nostra opinione non frega niente a nessuno. La distinzione tra giornalista e opinionista qua. L'opinionista molto spesso è un ex calciatore, un allenatore che ha, come dire, avuto le mani in pasta in campo e ha una certa esperienza e credibilità. Il giornalista deve riportare notizie, deve riportare fatti, e se vuole dare una propria opinione su un tema, su una partita, su un giocatore, è giusto che lo faccia con una base oggettiva, che in questo caso è il dato. Per noi può essere magari una dichiarazione dopo una conferenza, però comunque sia qualcosa di oggettivo, e i dati sono in questo caso la cosa migliore da avere sotto mano per raccontare anche la partita durante, perché almeno lo spettatore capisce effettivamente il livello di un giocatore, ma non perché magari il telecronista dice è forte, è bravo nel dribbling, ma dire è il migliore per dribbling in Serie A fa tutto un altro effetto, secondo
certo.
me.
Sì, perché alla fine magari non è, dato che sei in una telecronaca o in un programma o potenzialmente anche in un podcast, non è che stai scrivendo e quindi hai più tempo, magari sei molto rapido, devi essere diretto, magari non è necessario dire le metriche, che magari diventa difficile anche tradurgliele, però dire quello che hai capito guardando i dati, quindi
anche
dire
sì,
il migliore per dribbling, basandoti su un'analisi statistica alle spalle, è già comunque importante.
Alcuni telecronisti stanno andando sempre di più molto nello specifico, non solo da un punto di vista di statistiche, ma parlando prima di Pardo, abbiamo parlato di Pardo, e ora non mi ricordo neanche il termine esatto, l'SPA, ogni tanto tira fuori, quando sta per lasciare la linea a Marelli, qualche termine estremamente specifico sull'arbitraggio, senza a volte spiegarlo molto bene nel dettaglio. A volte ci arrivi, che in questo caso si tratta di occasioni pericolose, che quindi è stato ammonito per questo motivo, però a volte c'è il rischio di andare un po' troppo nello specifico. Bisogna sempre ricordarci, soprattutto per chi come me in questo momento parla sui social, che magari hai parlato 10 volte di XG, ok? E magari alla terza volta l'utente più affezionato capisce di cosa stai parlando. Però arrivano sempre persone nuove, che scoprono un tuo video, che scoprono un tuo podcast, non sanno magari cosa sono gli XG, e devi sempre parlare anche a loro che non lo sanno cosa sono gli XG, e quasi ti dico rispiegarlo ogni volta cosa sono gli XG. Quindi
sì, sì, poi è una cosa che ci ritroviamo abbastanza spesso anche noi, perché magari noi oltre agli XG magari andiamo poi altre statistiche ancora che sono meno conosciute, e ogni volta cerchiamo proprio di ridare un po' la spiegazione su questo punto di vista. Diciamo che sì, diciamo l'idea che un po' si presume che poi un po' tutto il movimento anche proprio di ascoltatori, sì, di chi ascolta, poi crescerà nel corso degli anni, perché non è una cosa immediata ovviamente. Più si utilizzeranno i dati, l'idea è che poi più persone diventeranno familiari con queste terminologie. Cioè diciamo che, non so se già visto adesso, magari non so, quando uno guarda la Premier si vede che magari gli XG sono quasi dati per scontati, no? Qua adesso c'è un po' questo movimento e comunque è molto bello da vedere che si sta iniziando a utilizzare sempre di più il livello di dati, il livello di mass media, e poi secondo me c'è proprio una crescita costante di tutto, è un po' educativa di tutti anche.
Sì, sono d'accordo, perché sono molto, cioè alla fine si ritorna sull'utilità, cioè devono essere utili, esatto, non devono essere solo un vezzo tecnico del telecronista o del podcaster per noi, devono essere utili per giustificare una cosa che vuoi comunicare, quindi diciamo, continuerò ad utilizzarli, diciamo, per questo motivo.
Sì, perché alla fine è un modo diverso di usare i dati che magari può fare un data scientist nello specifico, magari che può utilizzare Alberto quando fa consulenza alle squadre di Serie A, oppure che utilizziamo noi quando scriviamo le nostre ricerche, che dietro magari scriviamo due righe, ma cioè sono 27 algoritmi dietro, cioè lo schermo di Alberto come al solito nero, con davanti delle scritte in bianco che uno dice boh, cosa sta facendo, ma lì probabilmente...
Vabbè, c'è un tema, se già magari a livello di, se io vado a parlare con uno staff così, ho già un livello di traduzione di questi concetti,
certo,
che però può essere più o meno, è chiaro che è utile che se io parlo con un match analyst lui capisca tutto, però alla fine magari gli interessa sapere quelle 3-4 cose che poi gli sono utili nella preparazione della partita, nello studio della propria squadra, così. A livello invece proprio di, diciamo, di pubblico che ti ascolta, è ovvio che non devi essere proprio, far capire tutto, cioè c'è proprio un livello diverso secondo me, sì, a livello di narrazione.
Esatto. E qua infatti ti voglio, Albi, e anche Samu, io pensavo, proviamo a girare, quindi proponiamo un Samu data scientist, che partita abbiamo scelto?
Milan-Atalanta,
quindi proponiamo un Samu data scientist, quindi Samu, io sono Pioli, Albi e Pioli, forse è meglio che Albi sia Pioli, e ci dici come affrontare l'Atalanta, quindi come andiamo a vincere contro l'Atalanta da un punto di vista data driven, nel senso quello che potenzialmente potrebbe fare il data scientist del Milan, è un ottimo esempio anche il Milan perché comunque loro sono molto data driven. Dall'altra parte, e qua vogliamo Albi, giornalista Riccardi, che quindi lascia da parte il suo fantomatico PhD in fisica quantistica, che ci tiene sempre a ricordarci ogni puntata.
Mai detto, e anzi, adesso che la mia maestra del superiore italiano sentirà Riccardi giornalista, secondo me gli viene un po' un colpo, perché non è proprio...
Albi ci dà uno spunto giornalistico su Milan-Atalanta, quindi ci propone un utilizzo del dato da un punto di vista giornalistico, podcast, social, adesso non so se poi vuoi fare anche un reel, Albi, e pubblicarlo, te lo condividiamo anche col profilo di software. E poi vabbè, voi siete i due esperti, poi magari ci diamo qualche feedback a vicenda. Io partirei ovviamente dal nostro ospite per capire come affrontare l'Atalanta.
Tentativo rivoluzionario di affrontare l'Atalanta, perché l'ho vista in casa contro il Sassuolo, ero pure molto vicino al campo, e l'Atalanta è una squadra che fa impressione, nel senso che adesso da un punto di vista fisico, agonistico e tecnico è nel momento peggiore per affrontare probabilmente l'Atalanta, soprattutto se sei il Milan e se vuoi, come dire, gestire molto le tue forze. Quindi andare a risparmiare alcuni giocatori, fare turnover, mentre invece l'Atalanta paradossalmente sembra avere quasi una rosa più profonda. Scamacca non era titolare, Lukman non c'era nelle ultime partite, non me ne sono accorto perché l'Atalanta stava giocando davvero molto bene. Mi sono chiesto un po' attraverso le statistiche come costruisce effettivamente l'Atalanta. L'Atalanta è una squadra che non è ossessionata dal possesso palla, perché è semplicemente nona per passaggi, e vedevo addirittura che... il portiere, in questo caso che sia Canesicchi che Musso, ho preso la figura del portiere dell'Atalanta perché alla fine i compiti richiesti da Gasperini sono più o meno gli stessi, rilancia lungo da calcio di rinvio per il 65% delle volte, e quindi diciamo che non va per forza l'Atalanta a giocare corto da calcio di rinvio, e in generale tutta la squadra sembra andare alla ricerca della profondità quasi immediata, visto che è la seconda squadra per passaggi progressivi. E in particolare i migliori in questa statistica, quindi nell'andare alla ricerca della profondità dell'attaccante o comunque sia del trequartista, sono i centrocampisti centrali, Ederson e Deron, che magari non hanno il piede più raffinato in questa squadra, però raccolgono e vanno alla ricerca del passaggio in verticale. Io qua, e poi ricomincio in questo caso con le statistiche, ho quasi pensato a un cambio radicale per l'approccio del Milan, che è una squadra che ha un blocco difensivo e un blocco offensivo, molto spesso non riesce a filtrare bene a centrocampo, va in difficoltà proprio lasciando tanti spazi. Mi sono immaginato un Milan che approccia questa partita cercando di non dare la profondità all'Atalanta, difendendo con blocco basso e addirittura con tre difensori centrali, quindi difendendo a tre e quindi avendo due esterni che possono essere Teo da una parte, magari Terracciano dall'altro, Calabria dall'altra. Tra i due preferirei Terracciano, che ha un piglio un po' più offensivo, per andare a bloccare l'ampiezza dell'Atalanta, che viene ricercata sempre molto bene, non solo da Zappacosta e Holm, con l'arrivo di Holm, che è diventato protagonista di questa squadra. L'Atalanta sta attaccando molto meglio con gli esterni, tanto che Holm è il giocatore dell'Atalanta che tira da distanza più ravvicinata, quindi riesce a entrare molto spesso in area di rigore, ed è un rischio ovviamente per il Milan. Ampiezza che viene ricercata sempre anche da De Ketelaere, che viene a raccogliere largo a sinistra, e quindi diciamo che se esce il terzino, in questo caso del Milan, male, De Ketelaere può avere molto spazio. Qualche statistica offensiva sull'Atalanta per giustificare ciò che dicevo prima riguardo il fatto del periodo eccezionale, ma comunque di come attacca bene l'Atalanta, che è seconda per gol attesi escluso rigori in questo momento in campionato, terza per tiri totali, ma è la prima per tiri in porta e pure per percentuale ovviamente di tiri in porta, ed è la squadra che tira dalla distanza media più ravvicinata, quindi entra in area di rigore, che è un piacere. Io e Nicola se eravamo a vedere Atalanta-Sassuolo dalla parte opposta del punto in cui ha attaccato l'Atalanta nel primo tempo, Miranchuk ha avuto un paio di occasioni all'interno dell'area piccola, neanche ce ne eravamo accorti per la velocità con cui scambiavano palla. Detto questo, c'è anche da capire un attimino come attacca l'Atalanta. A proposito di ampiezze, la terza squadra che crossa di più in Serie A, quindi va anche a ricercare questo fondamentale, che riesce poi a trovare liberandosi spazio per il cross o per il tiro attraverso il dribbling, perché è la miglior squadra in Serie A per dribbling riusciti.
Tosta, eh?
Vedendo queste statistiche ovviamente capisci la portata offensiva di una squadra che è sotto l'occhio di tutti, va bene, che è in zona Champions, va bene, ma questa è davvero una big. Milan-Atalanta, è vero che il Milan ha un certo tipo di storia, l'Atalanta un'altra, difficile dire che il Milan è favorita dal mio punto di vista per come sta approcciando in questo momento alcune partite, e l'Atalanta è uno schiacciasassi.
Beh, penso che allora l'approccio secondo me, cioè forse sarebbe quello che sceglierei anch'io nel caso che fossi il Milan, ma penso che ultimamente il Milan sta un po' approcciando le partite anche in questo modo. Si è visto anche contro una delle ultime in casa, in cui comunque anche dopo la partita Pioli ha detto proprio ci siamo un attimo parlati, abbiamo parlato di giocare un po' più bassi, stare un po' più attenti per poi cercare di andare a fare male poi in contropiede con le armi che ha. Sicuramente poi diciamo anche guardando i dati del Milan si vede che è comunque una squadra che subisce tanto da contropiede. Se noi prendiamo la proporzione di XG concessi da contropiede rispetto agli XG totali che concede il Milan, è la squadra che ne concede di più, con circa il 10%, quindi è sicuramente un aspetto. Se io vado a prendere altri, una squadra che è così forte, soprattutto a conduzione palla al piede, può essere un problema. L'unico diciamo tema che vedo, però che ci può sposare bene con le caratteristiche dell'Atalanta e del Milan in questo caso, in questo approccio, è che l'Atalanta è una squadra che recupera tante volte il pallone alto, quindi se noi partiamo già bassi dobbiamo stare attenti a quell'aspetto lì, e soprattutto crea tanto da il recupero offensivo alto, quindi quello è un tema su cui devi stare attenti. Però da viceversa il Milan è una delle squadre migliori nella fase di costruzione, quindi si vede, questo possiamo vederlo in due modi, come se possiamo andare a vedere l'XG che concede il Milan dopo aver perso la palla nella propria 40% di campo iniziale, che è molto basso, e anche il numero è tutto sommato basso, quindi vuol dire che non è una prima costruzione sicuramente. Quindi anche se l'Atalanta diciamo è forte magari nel recupero alto, posso anche dire ok, noi siamo comunque buoni, perdiamo poche volte il pallone lì, ci sta, cerchiamo di andare poi veloci su quelle che sono le nostre caratteristiche. E, ad esempio, a livello di dribbling, invece in questo caso riusciti, si vede che anche il Milan è anche leggermente superiore con l'Udinese all'Atalanta, se normalizziamo per minuti giocati, e secondo me può essere un approccio adeguato. Chiaramente, diciamo che in questo momento l'Atalanta è veramente una squadra che è difficile giocarci contro, anche in termini di ampiezza che parlavi, e ci può stare forse l'approccio di passare a tre, che comunque è una cosa che il Milan quest'anno ha già fatto, quindi potrebbe essere forse numericamente a livello di difensori è un problema. Probabilmente nel caso credo che dovrebbe andare con Teo come braccetto, forse, perché è vero che si toglie tanto, però in quel caso lì mi sa che proprio a livello numerico in questo momento è molto corto. Però sì, sicuramente può essere un tema, perché comunque Milan storicamente un po' negli ultimi anni ha sofferto un po' le squadre che giocano con un 3-5-2 o comunque con 3-4-2-1 essenzialmente, e si vede che anche l'Atalanta è una squadra che si associa molto sulle fasce, prima per un 1-2, una metrica che noi andiamo a registrare, e quindi secondo me devo dire che io andrei con un approccio di questo genere anch'io, cioè nel senso starei un po' più basso, cosa che mi aspetto sinceramente anche dal Milan, e per cercare poi di fare male in contropiede.
Sì, e infatti è quello che avevo pensato, nel senso ora sembro un tradizionalista per eccellenza, ma il blocco basso più contropiede mi sembra la soluzione migliore per far male all'Atalanta, che è una squadra che concede molto la profondità. Vedevo che è la prima squadra per azioni difensive dei portieri fuori dall'area di rigore, quindi in questo caso i due portieri, se non sbaglio più Musso di Carnesecchi per ogni 90 minuti, sono stati bravi, diciamo, a uscire per andare, come dire, a interrompere in questo caso il contropiede che avviene con un lancio lungo verso la profondità da parte degli avversari, che comunque ovviamente è un bene per i portieri, ma vuol dire che lasci un po' di profondità in questo caso. Leao più possibile anche Chukwueze, mi immagino post Europa League potrebbe anche rigiocare. Sì. Magari, visto che comunque ha nella rapidità una delle sue caratteristiche principali, possono essere le armi per far male a una difesa che con i braccetti comunque molto forte riescono a ribattere la maggior parte dei dribbling, ma non sono ovviamente veloci come gli avversari.
Non mi veniva più la partita, era dopo Milan-Napoli, proprio l'intervista di Pioli che diceva ci siamo parlati nello spogliatoio, cerchiamo di difendere un po' più bassi, quindi credo che il Milan approccerà la partita, secondo me, in questo senso. Non credo a un Milan che magari va a attaccare altissimo come prima. Diciamo, a livello di centrocampo, aver recuperato Bennacer, penso sia sicuramente
cambia.
Tornerà un po' anche in forma, secondo me può essere un punto fondamentale. Poi d'altra parte c'è un Cole Miners, Ederson, che stanno facendo grandissime cose. Ederson, ricordiamo che lo vedevo bene alla Juve, quindi lo vedrei bene anche al Milan nel prossimo anno. Secondo me è un giocatore, tipo di giocatore che dà intensità, che un po' manca forse nel centrocampo del Milan in questo momento.
Sì.
Io torno a dire che vedrei meglio Bellingham alla Juve che Cook Mine, che Ederson, ma va bene così. Comunque, promosso Samu o no?
Promossissimo?
Sono contento, non ero fuori allenamento su questa
vediamo quando è che gioca il Milan. Sabato, domenica?
Domenica
vediamo come approccia la partita. In realtà sarà tipo gegenpressing altissimo tutto il tempo, cioè il Milan che va a prendere l'Atalanta alta, ma vediamo.
Albi, magari tocca... poi nel senso, questa è la nostra idea, sì. Poi le cose cambiano diverse e magari riescono
I dati parlano i dati, non parlano le nostre opinioni, che lo dico sempre anche al mio team, quindi una cosa che si dice anche nell'area marketing and sales, anche al mio team quando mi dicono Nick, pensavo, secondo me, dico ragazzi del vostro secondo me me ne frega veramente poco, portiamo qualche numero, quindi
è
quello è così. Albi, è inutile che ti nascondi dietro lo schermo, vai con il tuo momento da giornalista, capiamo un attimo se hai un futuro come TikToker.
Allora, se dovessi pensare a un argomento, stiamo parlando di Milan-Atalanta, l'argomento giornalistico del momento è De Ketelaere. Chiaramente il confronto tra quello che era il De Ketelaere dell'anno scorso e il De Ketelaere di quest'anno. Chiaramente farei anche un po' a livello provocatorio questo pezzo e mi chiederei se effettivamente l'anno scorso De Ketelaere al Milan ha fatto così male. Nel senso, è ovvio che ha deluso le aspettative. Però il punto è, andando a vedere soprattutto i dati, e secondo me qua è la forza di approcciarsi anche a livello giornalistico attraverso i dati, possiamo, secondo me, individuare due momenti precisi della stagione di De Ketelaere e anche un po' la narrazione che ne è stata fatta, secondo me. Se noi prendiamo fino al mondiale, secondo me, fino alla pausa del mondiale, c'è stato un Charles De Ketelaere, poi dopo completamente diverso, molto sfiduciato, numeri veramente pessimi dopo, era difficile vederlo in campo quasi a volte, adesso ha il contrario, cioè, è ritornato quello di Bruges. Però vi faccio un esempio, se noi prendiamo quest'anno De Ketelaere ha fatto 6 assist in 1300 minuti, quindi sono circa, anzi sono 0.41 assist ogni partita, quindi quasi un assist ogni due partite essenzialmente. E quello che possiamo andare a vedere è però cercare, come facciamo sempre a Soccerman, di cercare di scindere quello che è l'assist, che poi dipende dal compagno, da quello che sono la qualità dei passaggi che tu proponi. Se noi prendiamo il dato di expected assist, quindi le probabilità di fare assist in base ai tuoi passaggi per minuti, normalizzati per minuti, De Ketelaere di quest'anno e il De Ketelaere della prima metà di stagione dell'anno scorso, vediamo che ha un expected assist quest'anno di 0.22 e l'anno scorso di 0.2. Quindi molto molto simili, cioè la qualità di passaggio e l'opportunità di fare assist l'anno scorso era molto vicina. Il problema è che cosa è successo? Che quest'anno i compagni hanno sfruttato meglio queste occasioni, ha fatto 6 assist, lui invece l'anno scorso ne ha sprodotto solo uno essenzialmente. Qua però secondo me a livello proprio di pezzo, cioè andrai a cercare di capire, forse questo è un po' troppo data scientist, il pezzo sta venendo un po' troppo tecnico.
Sì, un però, paper più che
sì,
un
no, paper. Però è chiedermi anche a livello giornalistico quanta pressione noi mettiamo su un giocatore che magari era partito, secondo me, meglio di come era stato raccontato, e poi questa notevole pressione non è stato in grado di mantenere le aspettative del gioco. Poi la seconda parte è totalmente diversa. Il dato degli expected assist scende a 0.05.
Cioè ne fa di più, cioè, racchetta palle praticamente.
La seconda parte di stagione, se noi normalizziamo, è stato proprio un disastro.
Sì.
Nella prima parte, secondo me, invece, è stato molto sfortunato e questa sfortuna gli ha portato una grossa pressione. Quindi cioè, la provocazione sarebbe un po' forse più di come noi raccontiamo questa cosa. E secondo me è stato un giocatore che è stato notevolmente sfavorito a livello di stampa, che poi chiaramente giocando nel Milan la stampa diciamo ti porta una pressione notevolmente diversa, che poi chiaramente non è colpa della stampa, perché sarebbe sbagliato pensare a questa cosa, però proprio a livello di narrazione, narrativa di Ketelaere, secondo me c'è stato un po' un aspetto diverso, che è una cosa che è un po' così, un po' anche quest'anno secondo me anche con Chukwueze vediamo. Io sono convinto che lui può far bene, secondo me è un po' troppo presto per bocciarlo.
Cioè, quindi Albi, il tuo primo articolo da giornalista sarebbe quello di criticare la stampa? È un inizio un po' particolare, Samu, o no?
Allora, intanto c'è da partire da un presupposto che al momento giornalismo e creazione di contenuti sui social, se la creazione dei contenuti sui social viene fatta in un certo modo, sono estremamente simili. Quindi in un pezzo di questo tipo puoi scriverlo, pubblicarlo su un giornale, puoi farci un video. La cosa importante in entrambe le due situazioni è quella dell'attacco, quindi di come inizi i primi secondi di un video, le prime righe di un giornale, perché ovviamente devi invogliare le persone a leggere o vedere il video. In questo caso mi soffermerei su una frase che uno può andare a dire, nel modo in cui pensa sia più opportuno, ovvero sottolineare il fatto che De Ketelaere al Milan, nei primi mesi al Milan, ha fallito anche per colpa dei suoi compagni. Andrei con un attacco di questo tipo, perché secondo me è interessante capire perché effettivamente, immagino un appassionato che sia di Milan, che sia di calcio, si chiede perché dovrebbe essere colpa dei compagni, e andare poi a spiegare da un punto di vista statistico che cosa è accaduto. Quindi che ci sono dei video anche su YouTube, ho visto delle vere e proprie compilation degli assist sprecati che aveva fornito
Empoli, Ketelaere. Leao sbaglia un gol incredibile, quindi, Calulu sbaglia un gol contro il Bologna. Messias contro il Napoli, cioè ce ne sono diverse adesso che mi viene in mente.
Titolo clickbait: Leao ha rovinato De Ketelaere.
No, così esagerato, così forse esagerato, però il, diciamo il punto è questo, perché poi lo devi giustificare con le statistiche, quindi secondo me è un tema molto interessante. Poi te alla fine hai detto una cosa secondo me perfetta per concludere il video. Alla fine il video non è fine a se stesso, perché vabbè, intanto permetti alle persone di avere una visione diversa sull'esperienza di De Ketelaere al Milan, e poi seconda cosa lo riproponi come ragionamento anche in ottica futura. Il Ciucuese di turno permetti alla persona di fare un passo indietro e dire: occhio, non giudico Ciucuese, non mi espongo su Ciucuese, non lo etichetto come brodo, ma aspetto magari di vederlo in un altro contesto o in una nuova stagione, o gli do ancora più tempo per adattarsi, anche perché Ciucuese prende e arriva e c'è Pulisic che parte fortissimo, sì, e sì. Di conseguenza se c'è un doppione e uno eccelle, l'altro gioca meno, giocando meno entra in una spirale negativa per cui non riesce ad affermarsi, sia da un punto di vista emotivo che tecnico non riesce a esprimersi, e quindi sono d'accordo sul fatto di...
Poi diciamo, il parallelismo mi viene in mente anche perché appunto l'anno scorso, quest'anno c'è Pulisic che sta facendo benissimo. L'anno scorso abbiamo avuto per diversi momenti Brahim Diaz che ha risolto un sacco di partite, e quindi un altro punto in comune secondo me è quello che De Ketelaere si è fatto male, se non ricordo male, inizio novembre o metà ottobre. Ciucuese è arrivato, si è fatto male, poi adesso la pausa di Ciucuese è stata la Coppa d'Africa, cioè secondo me sono due stagioni simili. Spero che il cambio al 45esimo dell'altra contro il Monza non sia il cambio di Ketelaere col Sassuolo l'anno scorso, quando il Milan ha perso 2-5 in casa. Spero che poi lui riesca a risollevarsi da quella cosa lì. Beh, comunque, cioè, non è una questione di devi anche essere bravo tu, perché nel senso sei professionista, cioè nel senso devi anche saper reagire ai momenti delicati. Vero. Sennò è chiaro che
Quindi approvato?
Approvato, certo, cioè, anzi mi dato degli spunti interessanti.
Ma è fighissima l'idea, è molto rubo. Bello.
Ho messo giù male, perché diciamo devo...
No, ma poi da un punto di vista anche giornalistico dipende ovviamente dal contenuto che vuoi creare. Molto spesso si tende a complicare i messaggi che vogliamo inviare. Soprattutto oggi con dei video che spesso durano un minuto e mezzo... andare a creare, per esempio, io l'altro giorno sono stato ospite in una da un amico, si chiama Matteo Davoli, che ha Tutti in the Box. Ho fatto un mini editoriale, diciamo così, di un minuto, in cui ho inserito 20 statistiche magari, no? E dopo, posteriori, anche Nicolas mi ha detto: mi ha invaso di statistiche, nel senso tutte mi sono piovute addosso. Effettivamente ho detto vabbè, nel ragionamento ci stavano, ma posso mettere qualcosina, ma essere comunque chiaro? Perché alla fine è importante quello, permettere alle persone di percepire un messaggio semplice, ma chiaro e corretto. E certo, da un punto di vista della chiarezza dobbiamo essere bravi noi per come parliamo, da un punto di vista della correttezza del messaggio abbiamo le statistiche che ci danno una mano. Quindi in questo caso la statistica degli expected assist, se la riteniamo completa per un'analisi, può essere già sufficiente per ciò che vogliamo dire.
Ottimo. Direi che entrambi super promossi, quindi magari potremmo vedere Samu seduto davanti a Python in ufficio e tu su TikTok, Albi, nel senso... Direi, Samu, io andrei con l'ultima parte della nostra puntata, è il momento della domanda classica che poniamo un po' a tutti, che è quello della metrica, quindi quella che è la Samus Metric, che non so se avrà una X davanti o no.
Non ho trovato... Effettivamente un nome, era più un pensiero che magari possiamo sviluppare insieme. Ne ho tre.
Ok.
La prima è giusto per raccontare una breve storia. Abbiamo avuto tra i primi ospiti del podcast di Zona Fanta Marco Parolo, che praticamente ci ha raccontato che secondo lui, per sua esperienza nel corso degli anni, capitava molto più frequente del solito che alcuni giocatori segnassero quando aspettavano un figlio, quando la moglie era incinta. E quindi lui era sicuro di questa cosa. Da allora abbiamo iniziato a farci caso. Tutto nasce ovviamente dall'esultanza o con il pollicione, certo, o quelli che si mettono il pallone sotto la maglietta. Sarei curioso di trovare una metrica che possa effettivamente dire quante volte è accaduto che un giocatore segnasse con la moglie incinta, anche se penso sia
possibile. Ma, e se la, ma tu mettendola in expected, ma quanti mesi prima passa? Cioè, questa è questo comunque expected. Questo expected è 12, cioè 9 mesi prima, quindi bisogna avere anche delle informazioni dietro le quinte.
Quanti mesi dobbiamo prendere?
Secondo me forse 9 mesi sono troppi, probabilmente.
Gli ultimi mesi tu dici?
Ma no, ma può essere sufficiente 6 mesi, secondo me, perché uno poi lo sa, lo scopre e quindi
quindi fai in tempo a caricarsi.
Sì, poi c'è il tempo anche di giocare la partita, esatto. Perché ovviamente quindi, la settimana successiva.
Può essere, beh, effettivamente funziona. Cioè, io per me, io i giocatori al Fanta, parlano di Fanta, li schiero quando hanno la centesima presenza. Capito. Aspettano un figlio, cioè,
perché hanno l'esultanza dell'ex particolare. Esatto, esatto. E quindi forse sono ancora più invogliati a segnare. Mi ricordo un Muriel, se non sbaglio.
Ma chi è Mancini? Ma chi è stato Mancini?
Mancini l'ultimo. Mancini l'ultimo,
infatti,
sì.
Andava messo.
Comunque possiamo mettere qualcuno a cercare.
Ma magari
di...
non è una metrica, ma trovare effettivamente se esiste la corrispondenza.
Ok, siamo, è chiaro, questo è uno studio che si può fare. Dobbiamo cercare di, qual è la fonte perché, per cercare di capire, cioè dobbiamo trovare un dato che è quello, ok, lui era in, la moglie era incinta o no.
Vabbè, comunque
è uno studio complicato.
Uno studio complicato, ma secondo me la correlazione si può trovare.
La seconda è semplice, di realtà è molto semplice, perché è semplicemente la differenza tra expected GOAT e expected goals, ma effettivamente non ho trovato.
Sì, sì, è il SGA,
okay.
Che è lo shooting goal added.
Ottimo.
Che quindi ti dà la qualità dei tiri essenzialmente, perché come abbiamo detto, expected GOAT è l'expected goal on target,
sì.
Quindi che è la probabilità di realizzare un tiro, cioè di fare gol dopo che si è tirato, quindi prende, sì, in considerazione dove hai piazzato la palla, l'XG da cui partivi, e quindi tiene conto di come hai tirato, mentre l'expected goal è una probabilità pre-tiro. Quindi questa differenza ti dice, ok, hai aumentato, diminuito la tua probabilità.
Perché mi sono messo proprio nell'ottica, in questo caso, più che mia forse da Samu Metric, ma da Fanta allenatore Metric, nel senso quella metrica, quelle metriche che possono essere davvero importanti in ottica fantacalcio. Perché poi ci sarebbe da fare un discorso effettivamente su quanto sono importanti i dati sul Fanta e quanto rischiano anche di confondere e creare problemi. Per esempio, ci sono giocatori che sono fortissimi al fantacalcio, se entrano in campo segnano, Pasalic, ma che magari poi ti giocano solo la metà del campionato, certo. Perché o ti entrano dalla panchina o non ti giocano proprio. Quindi diciamo che c'è anche da considerare se da un punto di vista tattico possono essere sostenibili per la squadra. Quindi in questo caso questa tipologia di metrica, come quella che dicevi Alberto, possono essere molto interessanti per capire come calcia un giocatore, se è molto bravo oppure no, poi devono essere adattate al contesto.
Secondo te quali sono i primi tre in Serie A? Cioè così, e poi ti dico, visto che la metrica ce l'abbiamo su X-Value.
Ci può essere, mi vengono in mente i migliori tiratori, secondo me in questo momento, i primi tre che mi vengono in mente sono Dybala, Koopmeiners e Sule.
Se prendiamo invece il dato, abbiamo Martinez.
Vlahovic, cioè sì, sicuro.
Vabbè, Lautaro ci sta.
Vlahovic è sicuro e l'altro sparo Osimhen.
No, quest'anno, Osimhen ha giocato un po' meno, quindi abbiamo Lautaro, Giroud, Vlahovic, Ferguson e Zapata.
L'ho letta male, allora sono proprio quelli che hanno segnato effettivamente di più e andavo a cercare in questo caso un minor dato di XG. Però
vabbè, diciamo top 10 magari nomi che magari uno pensava, beh, no, che uno pensa magari Sule, ovviamente che ha tirato molto bene. E Colpani 14esimo, mi sarei immaginato comunque nei primi sicuramente.
L'ultima,
vai.
Una metrica che può essere simile ai tocchi tre quarti, tocchi in area, field tilt anche, un valore da 1 a 100 su quanto è offensivo un giocatore. Nel senso, come se volessimo il campo, considerarlo dalla linea di fondo da una parte, certo, fino alla linea di fondo dall'altra, e più un giocatore tocca palla nell'area o comunque sia in porzioni di campo, certo, molto vicini alla porta, assume quindi di conseguenza un valore da 1 a 100 che è più alto. Banalmente uno potrebbe guardare i tocchi in area o i tocchi nella tre quarti, però andare a trovare un dato che possa andare a combinare
possiamo calcolarcelo chiaramente. Beh, avendo i tocchi,
l'expected threat è molto simile,
però l'expected threat nel caso degli ti dice quanto tu aumenti la tua pericolosità. Eh no, perché c'è il tema importante, che l'expected threat magari degli attaccanti spesso è negativo.
Non mai capito. Cioè,
ti dimostra, no, a me quello interessa.
Perché, perché è negativo?
Perché parti già davanti.
Cosa succede? Tu prendi una palla in una zona più avanzata e poi magari fai la sponda. Sì, e quindi in questo caso va un po' contestualizzato, soprattutto sulle punte centrali. L'expected threat è una misura di quanto tu aumenti la pericolosità, quindi tipicamente se magari hai fatto il retropassaggio non l'hai aumentata. Quello che si potrebbe fare è semplicemente andare a, come lo approccierei, è non tanto prendere cosa che abbiamo, cioè che abbiamo comunque la posizione media in campo da 0 a 100, quanto la distanza dalla porta dei tocchi. E questo ti dà un po' l'idea di dove stai toccando la palla, perché magari hai toccata, è vero che sei se facciamo a distanza 0-100, se l'hai toccata sulla bandierina o a tocchi in area è completamente diverso, quindi metterai la distanza dalla porta. Bravo.
Ed è molto utile questo per il fantacalcio, per tutti i ruoli, anche perché nel fanta, quello classic, tradizionale, ci sono difensori, centrocampisti, attaccanti che però sono molto diversi tra di loro. Difensore Alessandro Buongiorno e difensore Federico Di Marco. Quindi cambia molto l'approccio al gioco, certo. Ovviamente. Mantra a parte in questo caso. Quindi avere in questo caso una categoria, una classifica di giocatori più offensivi da quel punto di vista, se la vai poi a combinare con altre statistiche, altre considerazioni, può essere molto interessante. Banalmente uno si va a vedere i tocchi in area, tocchi sulla tre quarti, però andare a combinare in una metrica potrebbe essere interessante.
Soprattutto per gli esterni magari è più una cosa un po' più interessante andare a vedere questo aspetto qua, perché magari tocchi in area, tu magari in area ci vai poco, ma magari fai tanti, cioè dovresti combinare un po' cross, tocchi in area, se magari uno dice vado a vedere questa distanza, ci può stare come approccio sicuramente.
Fico, fighissima questa. Adesso Albi, vediamo se la tiri fuori, dai. La prossima puntata con Samu, che trattiamo magari il tema dato per il Fanta, dato non per il Fanta, ne riparliamo volentieri magari in ottica della prossima stagione, prima che inizi il prossimo Fanta.
Volentieri.
Io direi possiamo chiudere qua, perché la puntata è andata al solito lunghissima. E domanda secca, Samu, che mi porta avanti da 3 settimane.
Ho paura.
Lukaku per Osimhen?
Ti direi Osimhen, anche perché la partita contro il Barcellona è complicata, mentre invece la Roma potrebbe pure andare avanti in Europa League, e quindi il Napoli potrebbe dedicarsi nel giro di poche partite interamente sul campionato, e in più Osimhen non l'abbiamo mai veramente visto quest'anno. Il problema di Osimhen è solo extracampo, nel senso che cambia allenatore, quindi devi capire come si approccerà con il nuovo allenatore, che tipologia di intesa avrà con il nuovo allenatore, e dovrebbe, potrebbe andare via in estate, quindi come approccerà questi ultimi mesi. Se conosciamo Osimhen, per quello che abbiamo visto, è comunque una macchina, vuoi o non vuoi, è un po' come Kvaratskhelia, si sbatte, ci prova per la squadra, fa di tutto, quindi io mi fido da un punto di vista emotivo e di temperamento di Osimhen, quindi ti dico lui.
Io mi fiderò di te, ho registrato tutto.
Ero convinto, non è una domanda del nostro fan, ero convinto che ti chiedesse Okereke o Niang.
No,
che avevo scelto io Okereke, è andata male. No, per adesso abbiamo perso 4 punti.
Come mai hai scelto Okereke?
Non apriamo Nzola Beltrane,
Nzola che Beltrane. Hai preso la coppia?
Sì, lasciamo perdere. Chiudiamo qua la puntata, ne parliamo dopo. Albi, intanto Samu, grazie mille
di essere passato.
Albi, grazie anche a te come sempre, ti lasciamo chiudere la puntata con il momento più atteso.
E benvenuti a Decode the Game.